io mi limito sostanzialmente, diciamo, a rilanciare qualche cosa che mi ha colpito nel testo, ecco, proprio perché confidavo in un'analisi del testo fatta molto bene come avvenuto da parte tua. Quindi mi sono limitato, diciamo, a vedere qualche punto che cercherei di rilanciare anche in un'ottica poi eventualmente del dibattito e del confronto successivo. Ecco, il primo punto che mi ha un po' colpito riguarda quello che qui appunto abbiamo sentito, il verso 5, e cioè dice Paolo: perché ricevessimo l'adozione a figli. Il concetto, insomma, è quello dell'adozione, il concetto è di essere figli adottivi. Paolo, per la verità, questa espressione la usa qui in questo contesto assieme anche al concetto di essere soltanto figli, non figli adottivi. Poco dopo, infatti, dice che siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito, quindi non sei più schiavo ma sei figlio, e se sei figlio sei anche erede, eccetera. Allora, ecco, a me sembrava che qui Paolo voglia marcare in modo preciso il concetto di essere figlio adottivo, perché mi sembra nel testo gli viene bene come opposizione che c'è qui, cioè diciamo c'è questo concetto che già Cristina aveva sottolineato: il tempo ha due fasi, c'è una rottura nel tempo, c'è la fase che precede, tu dicevi c'è una cesura, ecco, e quindi c'è un tempo dell'attesa, il tempo della schiavitù, e c'è poi l'ora della venuta. Ecco. Allora anche qui mi sembra che Paolo ricorra felicemente a questo concetto di essere sì figli, ma figli adottivi, marcando quindi in un modo forte questa discontinuità. Anche il figlio adottivo vive in modo forte questa discontinuità, che è poi anche la discontinuità della vita di Paolo, che è la nostra discontinuità, ecco, se volete. Ma il concetto di adozione a me aveva colpito, sarà anche perché appunto io e mia moglie abbiamo una figlia adottata accanto agli altri, ma mi sembra che qui Paolo con questo concetto faccia, come dire, sottolinea ancora di più, ecco, che c'è una fase in cui si è tutt'altro che figli, si è appunto nel tempo, come dicevi tu, dell'attesa e della schiavitù, e c'è invece un tempo della pienezza in cui si riceve l'adozione a figli. Questo concetto peraltro c'è solo in Paolo, quello di figli adottivi. Paolo lo adotta anche nelle lettere ai Romani e in Efesini, per esempio in Romani 8 ribadisce così: avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba Padre, testo molto vicino a quello di questa sera. Poi ancora il verso 23, sempre in Romani 8: ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. E ancora in Romani 9: essi sono israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, eccetera. E poi in un testo ancora paolino, Efesini 1, verso 5, dice: predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Ecco, mi sembra che l'immagine di figlio adottivo Paolo qui l'adotti proprio per sottolineare questa discontinuità che interviene tra il prima e il dopo. Un'altra parola, un altro, come dire, è la parola, ecco, nuova, che appunto in questo testo viene ad essere data attraverso lo Spirito che è donato e che in noi grida, e che è appunto la parola Padre mio, la parola Abba. Ecco, ho ritenuto, per spero di una qualche utilità, di riprendere quanto Jeremias scrive in quel supplemento al grande lessico pubblicato da Paideia da qualche anno fa, ma insomma, è senz'altro uno studio molto approfondito, molto organico, quindi mi sembrava utile in ogni caso che noi avessimo qui così, ecco, uno sguardo un po'. Le frasi che adesso andiamo a leggere sono sostanzialmente tutte sue, di Geremia, sono solo spulciato in qua e in là, ecco, per cercare naturalmente una sintesi, insomma, ecco, di questo suo studio. Innanzitutto è bene ricordare che la parola Abba viene usata da Paolo qui, in Galati 4, in Romani 8:15, e la troviamo una sola volta, esplicitata così, solo in Marco 14:36, una sola volta nel Vangelo, quindi in Marco. Possiamo leggere insieme, se avete sotto il testo, così è anche più facile da seguire. Paolo ci dice in Galati e Romani che cosa significasse per la cristianità più antica l'uso di questa parola, Abba. Ogni volta che voi dite Abba, dite Geremia, Dio vi rassicura che siete veramente suoi figli. Ecco, qui in fondo Geremia non fa altro che dire quello che in Romani 8 Paolo dice, perché dice, mentre noi chiamiamo Abba, padre, padre mio, papà, lo Spirito di Dio conferma al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Singolare questo, ecco, questa espressione che è la suprema espressione che il figlio può avere nei confronti del padre, è quindi, diciamo, qui per opera, come frutto dello Spirito di Dio, e conferma questo grido, come ricordava molto bene, ecco, sottolineava molto bene Cristina prima, conferma, ecco, al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quindi è una forma anche di rassicurazione di essere veramente suoi figli. E ancora Jeremias, in un altro testo, dice: il grido di Abba trascende qualsiasi capacità umana ed è possibile solo nel nuovo rapporto tra noi e Dio instaurato dal Figlio suo. È Dio stesso che mediante lo Spirito ci muove a gridare Abba, rendendoci così pienamente suoi figli. Nei Vangeli troviamo questa parola solo in Marco 14:36, con Gesù che prega nel Getsemani. Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Ma Jeremias sostiene, con il suo studio approfondito, che nell'uso di Abba noi cogliamo la voce stessa di Gesù, il suo modo consueto di rivolgersi al Padre, il suo modo consueto di rivolgersi al Padre. Gesù si rivolge al Padre con Abba non soltanto per esprimere la confidenza tra lui e Dio, ma anche tutta la sua devota sottomissione del Figlio al Padre. Gesù appartiene ad un popolo che sapeva pregare, ma nelle preghiere giudaiche non si trova mai Abba. Infatti, per la sensibilità giudaica sarebbe stato indecoroso e inammissibile l'uso delle preghiere, nelle preghiere, di un vocabolo così familiare. Gesù, al contrario, toglie la preghiera dall'ambito liturgico della lingua sacrale, cioè l'ebraico, e colloca la preghiera nella sfera del vivere quotidiano, usando l'aramaico, che era appunto il dialetto, diciamo, la lingua quotidiana. Così è per l'invocazione Abba, e così Gesù fa nella sua preghiera personale, e così anche nella preghiera ufficiale che ha dato ai discepoli, cioè il Padre Nostro, in cui si riconoscono dei tipici aramaismi, dice Geremias. Gesù quindi ha portato una innovazione assoluta. Egli ha parlato con Dio come il fanciullo parla con suo padre. C'è un Targum di Isaia 8 che dice: prima che il fanciullo impari a chiamare, Abba è il Ma. con la stessa semplicità, la stessa intimità, lo stesso abbandono fiducioso. E così è per il cristiano, dice Paolo qui stasera in Galati, e che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del figlio suo che grida Abba, Padre. Ecco, su tutto questo certamente, come dire, poi potremmo riprendere abbondantemente, è diciamo una delle veste, ecco, del Nuovo Testamento. Un'altra cosa che mi aveva colpito e che forse può essere utile, diciamo, anche in una discussione al riguardo, era riguardo appunto al nato da donna, questo modo breve, scultorio, diciamo, di Paolo, nato sotto la legge per riscattare. Ecco, questo nato da donna lo troviamo in tutta, diciamo, la letteratura paolina solo qui, un'unica volta. Ed è naturalmente il solo modo fugace che ha Paolo di parlare della nascita di Gesù. Quindi è un dato piuttosto singolare. Ecco, Paolo in fondo poi quindi non ci dà altri testi al riguardo e l'unico riferimento alla nascita di Gesù è qui, e se vogliamo molto en passant. Su questo avevo trovato un interessante commento nel suo taglio, naturalmente, che Paolo Ricca aveva fatto un numero di Riforma qualche mese fa, a riguardo del fatto che sul Natale, insomma, gli era stato richiesto una sua opinione. Allora lui commenta questo discorso del Natale e, tenendo questo sullo sfondo, prende anche dentro questa citazione en passant, appunto, di Paolo. Può essere utile che l'ascoltiamo, sempre per avere così poi un confronto e un rilancio tra di noi. Dice Paolo Ricca: anche l'Apostolo Paolo non dà alcun rilievo e non attribuisce alcun significato particolare alla nascita di Gesù, che egli menziona una sola volta, en passant, nella lettera ai Galati, dove parla di Gesù nato da donna. L'importanza che la festa del Natale ha acquistato nel culto e nella pietà cristiana, e che continua a mantenere anche nel nostro tempo, così largamente secolarizzato, è sproporzionata rispetto al posto che la nascita di Gesù occupa nel Nuovo Testamento. È un affondo molto interessante. Per Marco l'Evangelo comincia non con la nascita, ma con il battesimo di Gesù nel Giordano. E in Giovanni il Vangelo si limita a dichiarare che la parola si è fatta carne, senza precisare né come né dove. Nella sua narrazione, in Giovanni, Maria compare per la prima volta alle nozze di Cana, capitolo 2. Il fatto di aver dato alla luce Gesù viene totalmente ignorato. Perché questo doppio silenzio? La ragione principale sembra essere questa. Per quanto fondamentale, la nascita di Gesù non è di per sé un atto salvifico. Sono la sua morte e la sua resurrezione che salvano, non la sua nascita. Anche su questo penso che avremo modo di tornare. Ecco, poi un altro punto è sempre quello della pienezza del tempo, ma hai già detto tantissimo, molto bene tu. A me aveva colpito perché è un'altra espressione tipica di Paolo, e come vedete ho cercato un po' di rimanere all'interno di cose che mi hanno colpito e che sono davvero tipiche sue. Paolo parla di pienezza del tempo solo in due testi, uno è qui e l'altro è Efesini 1.10, laddove dice: si realizza il disegno di Dio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Questo si realizza è il modo, diciamo, in cui si dice questo pleroma, questo compiersi, questo arrivare della pienezza del tempo. Certo, come dire, su tutto questo Già Cristina ci diceva, ecco, manca in Paolo l'idea che il tempo cresca, che ci sia un accrescersi del tempo. C'è invece un tempo che viene fissato dall'alto e manca un'idea di evoluzione. Ecco, allora potremmo anche chiederci, diciamo, se il Paolo, proprio perché così profondamente in attesa della parusia, come già l'ultima volta è stato ricordato, mi pare, ho sentito, ero assente, ma attraverso il sito, e grazie Giancarlo, ho sentito la registrazione, mi pare che appunto Teresa ricordasse giustamente quanto il Paolo, in particolare prima Tessalonicesi, ecco, ci fosse questa convinzione, ecco, che in fondo la parusia sarebbe stata da lì a breve. Noi però abbiamo il problema del tempo, perché naturalmente la parusia non è avvenuta quando Paolo se l'aspettava, e abbiamo dunque un'idea forse diversa, nel senso che se la pienezza del tempo era quella appunto quando appunto è l'ora, quando avviene, quando il figlio viene a riscattarti con la nascita e soprattutto la morte e la resurrezione, ecco, qual è il senso della storia che viene dopo? La storia ha un'evoluzione, punto di domanda? Lo scenario storico è semplicemente qualche cosa di, come dire, che deve esclusivamente manifestare tutto ciò che è già avvenuto e compiuto, o la storia ha ancora qualche cosa attraverso la quale Dio ancora si serve per darti ulteriori elementi o di rivelazione o comunque di compimento? Ecco, questa attesa di una escaton, di un qualche cosa che deve comunque venire alla fine, ecco, in che senso carica il nostro modo di vivere la storia? Naturalmente su tutto questo Paolo non ci aiuta molto, credo, ecco, da un certo punto di vista, almeno, da un certo punto di vista, ma è certamente un altro dei punti fondamentali, perché in Paolo è così. Quindi abbiamo questi testi, come abbiamo 1 Corinti 7, il tempo si è fatto breve, ecco, passa la scena di questo mondo, quindi la concezione del tempo che c'è in Paolo, ecco, come la viviamo? Cioè, questa è un po' la domanda che vorrei condividere con voi, e in che misura, ecco, può orientarsi nella riflessione sul significato della storia, quindi anche del nostro vivere, insomma. Ecco, io mi fermerei a questi pochi elementi, diciamo, per un rilancio così, verso una discussione.